Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Cominciamo questa seconda puntata con alcuni annunci. Innanzitutto vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina del nostro nuovo progetto, che si intitola Il mito dove non te l'aspetti. È una raccolta di fotografie di rappresentazioni del mito che si trovano sulle strade che percorriamo tutti i giorni, una sorta di riscoperta dei miti raffigurati che vediamo ogni giorno praticamente e ai quali non facciamo più caso. Presto vi daremo anche informazioni più dettagliate su come partecipare, prima alla raccolta vera e propria, e poi alla discussione dei progetti che da questa raccolta si formeranno. Verrà fatto un gruppo di discussione su Flickr al quale potrete iscrivervi. Se però siete impazienti, potete contattarci all'indirizzo email info@giornopaganomemoria.it. Per qualsiasi cosa riguardi invece la trasmissione, diamo subito i nostri indirizzi email. Potete scriverci a fontes@giornopaganomemoria.it oppure radio@giornopaganomemoria.it. GPM è una sigla, ve lo ricordo, quindi radio Genova Palermo Milano @giornopaganomemoria.it. Prima di cominciare la puntata vera e propria, un altro paio di annunci. La Federazione Pagana ci chiede di dare massima divulgazione all'avvenuta sentenza in favore del Bosco Sacro. Il Bosco Sacro di Jesolo, che è il luogo dove la Federazione Pagana tiene i suoi riti, si trova in terreno privato e per questo, visto un bando emesso dalla Regione, era stata fatta domanda per l'esenzione dalla caccia di questo luogo, motivandolo col fatto che si tratta per l'appunto di un luogo di culto. La provincia aveva dato opinione favorevole, la Regione invece si era dichiarata contraria per questioni procedurali. È stato quindi fatto ricorso al TAR del Veneto, che ha sancito che la Regione avrebbe dovuto tener conto del fatto che il Bosco Sacro è luogo di culto. Di fatto si tratta di un riconoscimento giuridico di un luogo di culto pagano che per la situazione italiana è davvero un passo in avanti. Comunque se desiderate saperne di più, vedere dei filmati del Bosco e simili, il Bosco Sacro ha un suo canale dedicato su YouTube. Lo trovate su it.youtube.com/boscosacro. E a proposito di YouTube, il Giorno Pagano Europeo della Memoria ha di recente aperto due nuovi canali per dividere i nostri documentari in italiano e in inglese. Prima venivano pubblicati su un canale unico, adesso li divideremo in un canale in italiano che è it.youtube.com/giornopaganomemoria e uno in inglese www.youtube.com/paganmemoryday. L'ultimo video che abbiamo caricato è una sorta di tributo alle divinità solari, che proprio in questo periodo, cioè attorno al solstizio d'inverno, venivano onorate dalle varie popolazioni pagane. Solo in un secondo momento a queste celebrazioni si è sovrapposto il Natale cristiano, che ha scelto proprio il giorno della festa del Sol Invictus, voluto da Aureliano. Introduciamo così il tema della nostra puntata, che è la santificazione del paganesimo, ovviamente santificazione tra virgolette, perché intendiamo l'assunzione di elementi pagani nel cristianesimo. Questa assunzione è avvenuta nel corso dei secoli in due modi, per sovrapposizione oppure per assorbimento. Comunque ha sempre avuto lo scopo di allontanare le popolazioni dai culti originari, di accattivarsi le loro simpatie, di riciclare alcune loro pratiche o di costringere queste popolazioni ad accettare una festività cristiana, che assumeva parte dei significati della festività pagana, soprattutto i significati esteriori, non ci facciamo illusioni, della festa pagana originaria. Può sembrare che quindi parte del paganesimo sopravviva sotto il cristianesimo, In realtà, come ho detto, non ci facciamo illusioni. In Europa occidentale la cristianizzazione è stata molto lunga e quindi anche profonda. Gli elementi pagani hanno finito per svuotarsi di significato, o alle leggende pagane si sono sovrapposte leggende cristiane, o comunque questi elementi vengono integrati nel sistema di pensiero cristiano, che è così incompatibile con quello pagano che alla fine questi elementi sono diventati superstizioni. In questa puntata, quindi, vorrei raccontarvi di alcuni esempi relativi a diverse culture di questa operazione di assimilazione di elementi pagani. Certo, il Natale è probabilmente il più noto degli esempi, tant'è vero che ci sono dei gruppi cristiani in America che ritengono che non sia giusto festeggiare il Natale, e non perché sia diventata una festa consumistica, ma perché semplicemente il Natale non è cosa da festeggiare. Molti miti relativi al Natale provengono dai paganesimi. Ad esempio, il peregrinare di Giuseppe e Maria alla ricerca di una locanda che li ospiti non è altro che il rifacimento del peregrinare di Latona, la madre di Apollo e di Artemide, che se ne andava alla ricerca di una terra che la ospitasse nonostante il parere contrario di Hera per potervi partorire i gemelli, e alla fine trovò rifugio a Delo. Mitra, che fra l'altro è il Sol Invictus, che veniva celebrato il 25 dicembre, è nato anche lui in una grotta. Ci sono divinità che nascono da una vergine, ad esempio l'eroe irlandese, Cuculain, non sono sicura della pronuncia, ve lo dico subito, nasceva da una madre che ogni volta dopo il parto ricreava la propria verginità. Verginità che fra l'altro per le culture pagane significava più semplicemente l'essere ancora nubile, non essere sposata, non è la verginità, diciamo così, tecnica. E comunque diverse altre divinità nasciture hanno tratti in comune con le raffigurazioni cristiane. In origine, ai cristiani in realtà non importava un granché di sapere quando Cristo fosse nato. L'uso, anche per la gente comune, era quello di festeggiare non la nascita di una persona che entrava in un mondo peccaminoso col peccato originale e così via, ma di festeggiare la morte di una persona perché la persona entrava nella grazia divina e quella era la vera nascita. Tant'è vero che per i santi si fissa la data di festeggiamento alla presunta data della morte, non alla data di nascita. Inoltre, nel III secolo, la Chiesa riteneva che la celebrazione del compleanno di Cristo era una bestemmia. Fra l'altro, era la stessa epoca in cui c'era una dura lotta interna al cristianesimo sulla questione della natura di Gesù. In quel periodo prevaleva l'opinione che egli fosse prevalentemente di natura divina. È una discussione complicata, adesso non vengo qui a ripetervi sulla natura di Cristo. Sappiate però che quando si dice che prevaleva un'opinione o l'altra, non prevaleva perché la maggioranza dei teologi era d'accordo, ma prevaleva anche grazie a veri e propri scontri in piazza. Tanto è vero che l'imperatore Costantino fu costretto a convocare il concilio di Nicea perché le bande a favore della natura umana di Cristo, a favore della natura divina di Cristo e così via, scendevano in piazza a picchiarsi, un po' come hanno fatto i preti greco-ortodossi contro i preti armeni a Betlemme, giusto qualche giorno fa, poco dopo Natale. È passato anche il servizio al telegiornale e si sono picchiati con bastoni, scope e quant'altro. Sicuramente, se cercate su internet, potrete rivedervi e godervi il video. Tornando a noi, è solo nel IV secolo che la Chiesa si trova costretta ad eliminare le festività pagane. Visto che non ci riesce con la forza dei decreti di Teodosio e degli imperatori prima e dopo di lui, che continuano a emanare decreti per cui il paganesimo, le pratiche pagane, i riti, la cura dei templi sono reati per cui c'è la pena di morte, la Chiesa non riesce ad eliminare queste festività. La nascita di Mitra, quindi, divinità orientale, protagonista di un culto misterico molto diffuso tra i soldati dell'impero romano, viene coperta dalla nascita di Gesù. I teologi interrogati sul problema della nascita di Gesù avevano indicato originariamente anche altre date, ad esempio il 6 gennaio, che oggi è il Natale ortodosso, il 25 marzo, che avrebbe finito col sovrapporsi con le celebrazioni pagane di primavera, o il 20 maggio, in base alle indicazioni fornite dal Vangelo di Luca, che farebbe pensare a una nascita avvenuta a primavera inoltrata. Il 20 maggio, però, lo vedremo tra un attimo, non era all'epoca disponibile e così si preferì occultare la festa del Sol Invictus. Sol Invictus significa sole non vinto ed era una festa voluta da Aureliano. È un appellativo di Mitra, ma Aureliano scelse proprio di chiamarla Sol Invictus e non festa di Mitra, anche perché il sole che ritorna è un motivo religioso che accomunava i diversi culti praticati dalle varie popolazioni dell'impero. E quindi, per combattere questa festa, diciamo così, panpagana, anche se è un termine molto molto poco appropriato, per combattere, dicevo, questa festa panpagana, occorreva una festa altrettanto forte, cioè il Natale di Cristo, posizionato al 25 di dicembre. L'albero di Natale, del pari ritenuto un elemento cristiano, in origine non lo era. Una delle proibizioni più diffuse dalla Chiesa, non appena veniva conquistata una nuova popolazione, era quella di accendere luci in giorni particolari, di ballare nelle strade e di decorare alberi e rocce come se fossero un qualcosa di speciale. Non è un caso se l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, è nato in Germania, e lì la popolazione precristiana aveva un forte culto degli alberi, come del resto in tutta l'Europa centrale, in ogni caso. Anche la leggenda della nascita della tradizione dell'albero è abbastanza curiosa. Infatti si racconta che nel VII secolo d.C. il missionario irlandese Bonifacio stesse predicando ad alcuni sacerdoti pagani proprio in Germania e che per convincerli che la quercia non era un albero sacro ne abbatté una. Questa quercia, cadendo, schiacciò tutti i cespugli meno che un piccolo abete, la cui salvezza fu attribuita a un miracolo e l'albero sarebbe diventato così l'albero di Gesù. Ovviamente si tratta di una di quelle leggende che nascono per spiegare una tradizione già in uso, una tradizione che risale a epoca pagana e che è stata poi assimilata nel cristianesimo. E non si contano comunque le leggende di santi cristiani andati a predicare nel nord Europa che avrebbero abbattuto alberi sacri. Qualche minuto fa ho elencato alcune date che sono state prese in considerazione e alla fine scartate per la nascita di Gesù. Una di queste era il 20 maggio. Forse il 20 maggio, proprio il 20, era stato indicato per sovrapporsi ad un'altra festività. Poco prima, esattamente il 13, il calendario romano celebrava i Lemuria, le feste dedicate ai defunti. Per questo e per il tenace attaccamento delle popolazioni alla celebrazione degli antenati, nel VI secolo la Chiesa fissò ufficialmente un giorno dei morti proprio al 13 maggio, il giorno dei Lemuria. Quindi la celebrazione degli antenati non poteva essere eliminata, gli si è sovrapposta qualcosa di più cristiano. Due secoli dopo, la festa venne spostata al 2 di novembre e il 1 novembre venne fissata la festa di Ogni Santi. Moltissime popolazioni, soprattutto quelle celtiche di cui è nota la celebrazione di Samhain, che poi è divenuta Halloween, ma anche quelle non celtiche, ad esempio nel nostro meridione, moltissime popolazioni, con l'aumento delle ore notturne, festeggiavano i defunti. Era una festa introspettiva che segnava il passaggio dalla stagione calda a quella fredda. Non mi dilungo sulle celebrazioni che poi sono tutte confluite nell'Halloween moderno. In proposito, vi consiglio di leggere il libro di Baldini e Bellosi, pubblicato da Einaudi, che si intitola per l'appunto Halloween, ed è dedicato alle celebrazioni tradizionali anche nelle regioni d'Italia con cui i Celti hanno avuto poco a che fare. Altra festa, nota sempre per le sovrapposizioni, San Valentino, sovrapposta ai Lupercalia. Lupercalia, la festa di fecondità, San Valentino, patrono degli innamorati. Comunque, al di là delle sovrapposizioni di date, esistono poi altri tipi di assimilazione di elementi pagani in festività cristiane, che in genere sono dovuti all'attaccamento delle popolazioni alle proprie tradizioni, per cui la gente formalmente accettava la nuova dottrina, ma manteneva le proprie usanze tradizionali, il proprio modo di vivere. E questo è tanto più evidente quanto più andiamo dal Mediterraneo verso il centro dell'Europa e verso l'est Europa, soprattutto nelle regioni baltiche. In queste zone, infatti, bisogna tener conto che la conversione delle popolazioni è stata fatta per lo più ad opera di invasori stranieri, i missionari irlandesi in centro Europa e i cavalieri teutonici verso l'est Europa, e questo ha favorito l'attaccamento alle tradizioni anche al paganesimo in quanto elemento di identità nazionale. Inoltre, le conversioni spesso di queste popolazioni sono partite dalle conversioni dei loro principi o dei loro capi, che si convertivano essenzialmente per motivi politici o economici. Lo ha fatto Clodoveo, re dei Franchi, l'unica popolazione germanica che è diventata da pagana a cattolica senza passare per l'arianesimo. Lo ha fatto Vladimir I in Russia nel X secolo per sposare una principessa bizantina. Lo ha fatto Jagellone in Lituania per avere il dominio anche sulla Polonia. Gli avevano offerto il Granducato di Polonia e ha detto purché tu ti faccia cristiano e lui si è battezzato. Questo succedeva nel 1385 e la Lituania è stato l'ultimo paese pagano a passare al cristianesimo in Europa. Diverso invece è il discorso nelle aree mediterranee, dove i predicatori molto presto sono stati romani e greci, che hanno fatto proseliti prima di tutto tra gli strati più poveri della popolazione, promettendo ricompense alla loro sofferenza in un altro mondo. In Italia abbiamo due note celebrazioni tradizionali che oggi hanno una veste cristiana, ma che in realtà derivano da riti più antichi e addirittura preromani. Uno è la Corsa dei Ceri, che si tiene a Gubbio il 15 maggio di ogni anno. Ci sono tre enormi strutture di legno, sormontate dalle statue di tre santi, che vengono portate di corsa a spalla attorno alla città. Nonostante le renitenze di alcuni studiosi che non lo vogliono ammettere, è quantomeno sorprendente, per dire così, che proprio a Gubbio si abbiano tracce di un rito antico che consisteva nel trasportare di corsa tre animali diversi, da sacrificare a tre divinità diverse, lungo lo stesso percorso compiuto oggi dai ceri. E in più, gli animali ieri e i ceri oggi vengono aspersi d'acqua e consacrati prima di cominciare la corsa. In entrambi i casi ci sono piccole soste lungo il percorso. Questo antico rito era celebrato dalla popolazione degli Umbri. Lo troviamo descritto nelle cosiddette tavole iguvine, che sono una specie di manuale del culto, e probabilmente è analogo al latino Suave Taurilia, il sacrificio di un maiale, una pecora e un toro. L'altra celebrazione che oggi è cristiana, ma che in realtà ha origini pagane ancora più evidenti della Corsa dei Ceri, è la festa di San Domenico a Cocullo, in Abruzzo. C'è una statua del santo che viene ricoperta da serpenti che i fedeli poi toccano o si mettono addosso a loro volta per avvalersi dei poteri curativi. Ora, quando mai per i cristiani il serpente è stato simbolo di guarigione? I cristiani tengono che il serpente, oppure il drago a volte, sia simbolo del diavolo. Viene rappresentato Gesù oppure Maria che schiacciano la testa di un serpente. Ma gli antichi abitanti dell'Abruzzo, i Marsi, erano conosciuti dai romani come esperti guaritori e incantatori di serpenti, grazie, si diceva, all'insegnamento della loro dea Angizia. Ora, nonostante i linguisti ritengano che non sia vero, come dicevano invece i romani, che il nome della dea derivi dalla parola anguis, cioè serpente, comunque rimane il fatto che questo animale doveva essere oggetto di culto particolare presso i Marsi, se per l'appunto i romani credevano che addirittura il nome della dea derivasse dalla parola serpente. E probabilmente erano buoni conoscitori delle erbe officinali, cioè guaritori. La guarigione e il culto del serpente quindi si sono trasmessi al santo cristiano che ha preso il posto della divinità. E ovviamente la presenza di elementi pagani qui è più che palese. Il caso dei serpenti di San Domenico non è l'unico caso in cui un simbolo che originariamente per i cristiani indica il diavolo diviene un simbolo sacro, un santo. Spostiamoci in ambito celtico. In Francia, la patria dei Galli, c'è un forte culto di Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio Abate è raffigurato assieme a un maialino. Per i cristiani il maiale è il simbolo del diavolo. Se leggete il Vangelo di Marco, nel capitolo 5, dal versetto 11 in poi, Gesù caccia i diavoli da un posseduto e li manda nel corpo di alcuni maiali al pascolo. In altri passi dei Vangeli, il maiale è simbolo di chi rifiuta il cristianesimo, non date le perle ai porci. Anche il maiale di Antonio, secondo alcune leggende, sarebbe un diavolo tentatore da lui sconfitto, mentre secondo altre il maialino è stato guarito da Antonio e da allora si è accompagnato sempre a lui e anzi lo ha aiutato a rubare il fuoco dell'inferno. Ma perché proprio il maiale? Tutta questa enfasi su questa bestia? Perché nella stessa area i Galli veneravano il dio Lug, un dio della fecondità, della luce e un dio guerriero, di cui il cinghiale era uno degli attributi. I Celti comunque in generale avevano una grande venerazione per questo animale. Narravano leggende dei cinghiali dell'altro mondo, chiamavano cinghiali bianchi i druidi, raffiguravano l'animale su elmi, stendardi e trombe da guerra e in guerra cercavano anche di assomigliargli, impiastricciandosi tutti i capelli di fango e gesso per imitare il pelo ritto del cinghiale, perché il cinghiale, per eliminare i parassiti che gli danno fastidio, si rotola nel fango. Il fango seccandosi uccide queste bestioline antipatiche e gli dà quell'aspetto tutto ispido col pelo dritto. E questo era quello che cercavano di imitare i Celti. Originariamente si trattava di un cinghiale, poi viene raffigurato un maiale, forse anche un segno di addomesticamento, come la Chiesa cercava di addomesticare quelle popolazioni. Il simbolo originario del cinghiale è stato trasformato in un maiale. Comunque rimane la stranezza del vederlo accanto a un santo. Piuttosto frequente, inoltre, è riscontrare che un certo santo o una certa celebrazione cristiana in una zona hanno una forte somiglianza coi culti pagani precedenti. Tuttavia, lo ripeto, non confondiamo questa somiglianza con una sopravvivenza del paganesimo, che è un'altra cosa. Il più delle volte, infatti, del paganesimo sopravvive la gestualità, non il senso del gesto. Una gestualità, un rito, qualcosa, sono pagani solo se vi viene posta un'attenzione pagana su di essi. È la mentalità che dà valore al gesto del culto. Quindi, se sopravvive un gesto, ma non il senso, si forma una superstizione, non un paganesimo superstite, per fare un gioco di parole. Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Fontes della religio, cioè secondo Cicerone, dell'attenzione che va posta nella pratica, quella che permette di raccogliere l'attenzione, di concentrarla nel culto anche divino e che si contrappone per l'appunto a superstitio. La religio si contrappone a superstitio. Quindi, se queste sono superstizioni, non sono una sopravvivenza del paganesimo. Ci sono anche delle correnti pagane che cercano di recuperare questi elementi tradizionali facendo un discorso più ampio. Tuttavia bisogna sempre considerare la distanza della mentalità che origina una dall'altra. Per tornare all'esempio di San Domenico, il serpente guarisce perché attraverso esso agisce la grazia divina. Il serpente non è divino in sé. Certo che il serpente non ha potere di guarigione e se è una vipera ancora meno, anche se molti veleni vengono usati per la guarigione. Ma un conto è che sia un simbolo, un attributo divino. Apollo ha il cigno e molti altri animali, Marte ha il lupo. Si tratta di simboli, di modi per rappresentare la divinità. Il serpente di San Domenico non rappresenta più niente. Lo si mette attorno alla statua e San Domenico gli conferisce poteri figurativi perché, essendo santo, è in contatto con la grazia divina. Sembra una cosa da niente, ma in realtà è una grossa, grossa, grossa differenza. Altri esempi di gestualità pagana sopravvissuta senza che se ne conoscesse il senso li troviamo molto indietro nel tempo. I Longobardi, che sono giunti in Italia nel VI secolo, già cristiani, anche se loro erano ariani, conservavano un rito che Paolo Diacono, il loro storico, ci racconta. I cavalieri galoppavano attorno a un albero al quale era appesa una certa pelle contro la quale si scagliavano lance. E chiaramente è un rito pagano, ma i Longobardi stessi già non conoscevano più il significato del rito. Nelle leggi di Rotari viene delineata la genealogia mitica dei Longobardi, i quali, come molte altre popolazioni europee, vengono fatti discendere come origini mitiche da due gemelli, ed è un elemento comune a molte culture indoeuropee, ma non c'è più la percezione del mito. I Longobardi hanno già perso tutto. E non avrebbero neanche saputo dire perché presso di loro il culto dell'arcangelo Michele avesse tanta importanza. Michele è l'angelo con la spada e probabilmente si era sovrapposto alle loro altre divinità guerriere, e gli studiosi ritengono a Wodan innanzitutto. Tutto questo che abbiamo detto ha significato soprattutto per l'Europa occidentale. In Europa orientale, invece, le cose sono diverse. Anche qui gli dèi hanno preso i nomi di santi e profeti. Al momento della conversione sono state distrutte le statue. Per esempio, quando Vladimir I si convertì, il grande idolo del dio Perun a Kiev venne abbattuto, venne picchiato con delle verghe e gettato nel fiume. Il cristianesimo, però, in queste zone e soprattutto nei paesi baltici, non ha fatto così tanta presa. Ed è rimasto uno strato superficiale sotto il quale buona parte del paganesimo, e intendo anche l'ideologia del paganesimo, è sopravvissuta. Come ho già detto, in questi casi la conversione il più delle volte veniva imposta da invasori stranieri, oppure la faceva il principe per convenienza. E tutto sommato la penetrazione missionaria in questi paesi è stata lenta, tarda e non sempre così capillare nelle campagne. I russi, per esempio, che si sono convertiti nel X secolo con il loro principe Vladimir I, che abbiamo appena nominato, hanno continuato per lungo tempo a evitare di sputare nel fuoco o di parlar male, perché la divinità del fuoco si sarebbe offesa. Anche dopo secoli di conversione, quando della divinità del fuoco non rimaneva più nemmeno il ricordo, rimaneva però il timore riverenziale verso il fuoco. Oppure giuravano con una zolla di terra in mano al posto della Bibbia. Un dio molto importante, l'abbiamo appena nominato, era Perun, il dio guerriero della pioggia e del fulmine, protettore anche dei soldati. Venne identificato con il profeta Elia, del quale si dice nell'Antico Testamento che potesse far piovere, come il dio, acqua o fuoco dal cielo. In questo caso, però, è un po' diverso, non è l'elemento monoteista che prevale e assorbe alcune caratteristiche dell'elemento pagano, come nel caso, per esempio, di Sant'Antonio. Sant'Antonio non ha niente a che vedere col dio Lug, semplicemente ne prende un attributo che era molto popolare presso i Celti, una specie di merchandising, ecco, diciamo. Nel caso di Peruni, invece, l'elemento monoteista diviene un altro nome di quello pagano. Ne la prova il fatto che nel giorno di Elia, che è il 20 luglio secondo il calendario ortodosso, per lungo tempo si sono sacrificati buoi e mucche. Uno degli dei, forse il dio principale dei Lettoni, si chiamava Dievas, il suo nome è passato a indicare il dio cristiano, un po' come se noi chiamassimo il dio cristiano Giove. Comunque la differenza in realtà di atteggiamento dell'Europa orientale verso il cristianesimo rispetto all'Europa occidentale lo vediamo ancora di più se andiamo a guardare la demonizzazione del paganesimo. Quando i missionari cristiani hanno fatto ai lituani appena convertiti un discorso del tipo: i vostri non sono dei, sono diavoli, quindi anche il vostro dio Velinas, le cui immagini vi appendete in casa per protezione, è un demonio. E i lituani hanno risposto non abbandonando il culto della divinità, ma con un atteggiamento del tipo: ah sì, Velinas è il diavolo? Va bene, allora in casa per protezione noi mettiamo le immagini del diavolo. E così è stato fino ad oggi. La demonizzazione del paganesimo, però, è un argomento che affronteremo meglio in una delle prossime puntate, tra qualche mese. E allora magari approfondiremo meglio anche il discorso di Velinas e dell'atteggiamento degli slavi del nord verso la figura del diavolo. La puntata di oggi, invece, finisce qui. Vi ringrazio per avermi seguito e prima di lasciarvi vi ricordo l'indirizzo del nostro sito www.giornopaganomemoria.it, del nostro blog, sul quale potete seguire le novità del progetto del Giorno Pagano Europeo della Memoria, che è http://giornopaganomemoria.blogspot.com, e l'indirizzo al quale potete scrivere la trasmissione Fontes, che è fontes@giornopaganomemoria.it. Arrivederci allora alla prossima puntata di Fontes.